Oggi è 19 marzo, avete fatto quello che dovevate fare, sì? Fatto? I papà ci tengono molto, Quindi, mi raccomando, non vi scordate. Allora, dunque... Hai visto che vedi che servono? Ogni cosa c'è sempre una cosa che serve. Allora, dunque, piccole novità nel sito madre che possono essere per stimolare un po' la vostra curiosità quando c'è, eccetera. Abbiamo appena discusso questa tesi di Stella Fratini che può interessarvi, incuriosirvi. Come sapete, noi pubblichiamo dalla fine del 1998, e di questo poi parleremo, noi pubblichiamo le tesi integralmente online. Questa è l'ultima redatta. Si è laureata Stella Fratini, che ha fatto un lavoro in questo caso specifico non legato a Lost Territories and Lost Line, di cui anche voi vi occuperete, ma a Tivoli, perché lei è di Tivoli, si è discusso a lungo su questa ipotesi e ha realizzato una Tivoli Line, e cioè, vedi Gaetano, l'abbiamo trovata, è questa qua. Realizzato al solito una mappa, eccola qua, vedi che no, cioè è fatta abbastanza bene. Non so se pubblica, io ancora non la voglio linkare troppo perché vorrei che lei facesse qualche lecture, qualcosa per fare conoscere questo lavoro, diciamo, alla comunità, giocandosi quasi come se fosse una cosa solo per loro. Il metodo è analogo a quello che usiamo nel laboratorio, e cioè lei ha individuato una serie di urban voice nella città. Queste aree sono ciascuna è taggata e poi vengono a essere rimandate a un blog. Ciascuna di queste aree è legata a un blog, che è questo, e nel blog ci vengono date maggiori specificità su quella singola area, con foto e altro materiale. Per esempio questa in particolare, ecco, per cui vedi, credo che lei l'abbia presa da una cosa tipo Bing o Map, non lo so, infatti avevo quell'idea, o Bing o Map, comunque sì, in cui la fa anche vedere. Questo è un po' tutto il lavoro di preparazione che però lei ha fatto, diciamo, da sola. E poi, dunque, dove è finita la tesi? Me la sono persa nel frattempo. È questa. E poi c'è la tesi vera e propria in cui sviluppa questo lavoro. Adesso ci mette forse un attimino a caricare perché ci sono tutte le tavole e quindi ci vuole qualche secondo, perché ha curiosità per una ragione o per l'altra di vedere questa tesi un po', diciamo, fuori dai progetti urbani che noi realizziamo insieme, perché sempre noi vogliamo lasciare questa ipotesi. E tornando invece al nostro sito, lui a poco a poco cresce, ovviamente tra poco crescerà anche con i vostri lavori. Questo è il 21 marzo, ecco, volevo ricordare per chi interessa, magari se qualcuno interessa e vuole farci un rapporto, possiamo dare anche un credito formativo, se magari alcuni di voi hanno bisogno di crediti anche. In questo caso fare un rapporto e lo pubblicate nel blog. Facciamo il sopralluogo diciamo, nel settore urbano di cui anche voi vi occuperete, quindi se vi fa piacere unirvi al laboratorio, parte alle ore 9 del 22 marzo. Dalla stazione della FL2 di Corsa Pienza potete venire col trenino che parte da Tiburtina oppure anche con un vostro mezzo che lasciate lì alla stazione. Dovremmo completare tutto secondo le previsioni dentro il museo del MAM. Dovrebbe funzionare, questo è il nostro programma. Quindi se qualcuno vi fa piacere può venire. L'audio delle lezioni funzionano. Queste sono note mie. L'idea è che sono assolutamente incomprensibili per chi non ha partecipato alla lezione, assolutamente incomprensibili. Infatti sono in realtà all'uso interno, non sono neanche a uso vostro, ma sono più a uso mio, perché siccome ogni anno le lezioni cambiano un poco nella struttura, nel ritmo, nell'accento, su una cosa rispetto che a un'altra, allora l'unico modo per me che ho di ricordarmi un poco un accento particolare che viene dato un anno rispetto all'altro diciamo, è attraverso queste note. Allora, oggi facciamo una lezione, non so, una lezione che noi abbiamo sempre fatto in questo corso, a cui siamo un poco affezionati e crediamo che crei un poco di. Buongiorno ragazzi. Se potete, vi chiediamo per favore di venire puntuali nei limiti del possibile. Datemi il foglio delle firme, non so se è arrivato. Diciamo, facciamo questa lezione. Che spero vi interessi. Però prima di questo, noi dall'inizio, proprio praticamente dal primo anno in cui si è cominciato a insegnare alla Sapienza questo corso, noi vi chiediamo di fare un vostro sito web. La creazione del sito web è cominciare a pubblicare qualcosa nel sito web, è qualcosa che in qualche maniera completa questo primo ciclo, che appunto si chiama dall'impatto dell'informatica nella città e nella ricerca contemporanea, il World Wide Web. Quindi parlare del World Wide Web e soprattutto fare il proprio sito ha una serie come dire, di ricadute secondo noi significative, sia per imparare i rudimenti di gestione di un sito web, sia perché in qualche maniera rappresenta un aspetto fondamentale della nostra filosofia, in qualche maniera, della nostra filosofia di lavoro. La filosofia di lavoro si basa su un concetto abbastanza evidente a questo punto. Per noi gli strumenti che sono a disposizione devono essere degli strumenti attivi. In qualche maniera voi, non, no, voi e né noi siamo o passivi rispetto alle modifiche che ci sono davanti. C'è una filosofia, che è una filosofia generale, che è quella di portare le sfide, gli strumenti, il pensiero da uno stato esterno rispetto a noi a uno stato interno rispetto a noi. In qualche maniera noi dobbiamo capirne alcuni meccanismi e cercare di usarli, di proiettarli. Poi proprio per far avvenire anche questa sorta di piccola rivoluzione tra oggettività esterna rispetto a noi e soggettività. Quindi la conoscenza e la capacità di manipolare un sito web rappresenta un punto importante. Lo scorso anno abbiamo fatto un esperimento, che era stato l'esperimento di far svolgere tutto il corso all'interno del blog. Valutando il dare avere, l'ho considerato un esperimento fallito. Le possibilità, oltre a questo aspetto, come dire, filosofico, diciamo così, o comunque metodologico, c'è anche un fatto proprio effettivamente organizzativo, effettivamente di organizzazione e di disposizione del lavoro. Noi qua abbiamo listato tutti gli indirizzari, a cominciare dal 2001. Quindi, cliccando in questi, in realtà è possibile navigare i siti web fatti dai vostri predecessori, e anche con una navigata molto, molto veloce. Stupisce molto, almeno mi ha stupito molto girando e navigando, con quanta, diciamo, interesse e, come dire, partecipazione sono state fatte le varie cose all'interno dei siti web, con alcuni ovviamente più, diciamo, più semplici, e con altri invece anche dal punto di vista dell'impatto, come dire, grafico e comunicativo, abbastanza belli. Ma la cosa più significativa è che non abbiate adesso particolarmente diciamo ansia, perché chiaramente è in qualche maniera il primo prodotto, e quindi adesso, vedendolo, diciamo, realizzato, vi può far venire un poco di ansia, ma in realtà è tutto abbastanza, relativamente semplice. Io in particolare sono, credo, un campione mondiale di semplicità sull'uso del sito web, che praticamente adopero ad un livello veramente, veramente, veramente rudimentale. Tu le convieni? Veramente, assolutamente rudimentale, in maniera meno, in linea di massima, meno avanzato anche graficamente, come, diciamo, impatto di quello che fanno gli studenti stessi. Quindi, in linea di massima, non ho nessuna ragione di credere che voi farete, diciamo, qualcosa di meno interessante. L'idea è che proprio il sito web rappresenta un poco, in maniera molto più forte di quanto possa fare un blog, un poco la vostra interfaccia col mondo, no? Un poco la vostra home. E quindi forse la maniera migliore per fare questo è provare a fare rapidamente un sito web. Adesso lo facciamo rapidamente per farvi capire, diciamo, la struttura di base, i concetti di base. In questi giorni possono essere anche ripetuti e un poco approfonditi, se ce n'è bisogno, ma, diciamo, grosso modo si può fare con un tutorial di una ventina di minuti, di una mezz'ora. In realtà ce la facciamo abbastanza bene a cominciare a navigare. Allora, innanzitutto ci sono diversi programmi, molti programmi che aiutano a scrivere, a fare i siti web. Come dire, il Photoshop del mondo web si chiama Dreamweaver, che è un programma che scrive in HTML, adesso vi spiego che cos'è l'HTML, in maniera abbastanza semplice, ma anche in maniera molto complessa se si vuole, però è possibile anche lavorare in maniera semplice. Oltre a Dreamweaver ce ne sono molti, molti altri. Allora, vediamo quali sono gli elementi, come dire, fondamentali per capire che cosa succede con la scrittura di un sito web. Innanzitutto c'è il miracolo, punto. Allora, il miracolo è il codice HTML, che vuol dire Hypertext Markup Language. Hyper è molto interessante perché io lo chiamo miracolo, perché tutti quelli che se ne intendono lo chiamano miracolo, e perché a me mi viene questa cosa perché qualcuno me l'ha raccontata così ed è abbastanza bello che sia stato raccontato così, perché in realtà quindi possiamo sempre, se abbiamo bisogno possiamo andare nel nostro Wikipedia per avere, diciamo, sotto spiegazioni, perché nella storia dell'umanità in genere tante cose non vanno mai dritte, cioè prima di trovare un determinato, è la storia della borsa con le rotelle, no? Che avevo fatto la volta scorsa, no? Quanto tempo ci si è messo a inventare la borsa con le rotelle, dato che negli anni 80 io medesimo conosco le valigie senza rotelle, e dopo aver inventato la valigia con le rotelle, quanto altro tempo ci si è messo per inventare quella con quattro rotelle? E in realtà l'HTML è una sorta di miracolo che viene inventato all'inizio degli anni 90, se ben ricordo, e viene inventato all'interno di un ambito scientifico, eccolo qua. Perché è un miracolo? Perché crea praticamente per la prima volta un linguaggio che viene ad essere letto indipendentemente dal sistema operativo con cui tu accedi. Questa era una specie di sogno incredibile, nessuno pensava che si riuscisse a fare una cosa del genere, ma in realtà l'HTML e tutte, diciamo, buona parte delle sue funzioni sono lette in maniera trasparente rispetto ai vari sistemi operativi. Per cui, per farvi un esempio, io che ho un sito web in HTML puro, nell'attimo in cui è uscito il telefonino non c'è stato nessun problema, io vedevo esattamente il sito nel telefonino. Nell'attimo in cui il mio Home TV si interfaccia col telefonino con la sua applicazione smart, io vedo il mio sito senza nessun problema. Perché? Perché praticamente è un linguaggio cross-platform. Questa è la prima grande cosa, abbastanza incredibile. È incredibile soprattutto nel momento in cui è nato. Naturalmente, guardando la pagina, sappiamo tutta la storia, sappiamo in particolare che nasce l'invenzione si attribuisce a Tim Berners-Lee, che tra l'altro scopre la mia età, ma d'altra parte è abbastanza ragionevole, dato che quando la scoperta c'era circa una trentina d'anni, non è che era un bambino, e all'interno del sistema scientifico del CERN. Questo qui, diciamo, il linguaggio è stato diffuso come linguaggio cross-platform, un linguaggio quindi aperto e che poteva funzionare nei vari sistemi operativi, quindi nei mainframe dei computer scientifici come nei primi PC del tempo, soprattutto indipendentemente se usassero dei sistemi operativi Unix, OS o Windows. E poi più in là, quando questi sistemi sono stati sviluppati per i telefonini o per i pad, ugualmente, per gli smart TV ugualmente. Un HTML puro funziona tranquillamente in tutti questi meccanismi. Quindi questa è un miracolo sostanzialmente. Mi ricordo che è stato proprio, una volta ho partecipato a un seminario e mi è stato proprio spiegato in questi termini. È una di quelle cose che l'umanità è riuscita a far bene, no? Ne ha fatte male tantissime, ma questo dell'HTML ci è riuscito bene, questa sorta di miracolo. E, una volta che si ha un linguaggio comune, per cui quello che lui realizza può essere visto in tutte queste piattaforme, forse il secondo concetto importante da capire è legato alla parola hyper, cioè alla prima parola del linguaggio. Questo è un ambiente per voi che è diventato nativo, ma non era per niente nativo quando è nato. Hyper vuol dire iper in italiano. Cosa vuol dire iper? Noi traduciamo iper sostanzialmente con un'idea di interattività, di non conseguenzialità. Hyper si tramuta con il link, quindi sono legami, sequenze non lineari, ma che procedono per salti in maniera anche interattiva, perché chiedono, l'operatività dell'utente. È una cosa che fa parte assolutamente del vostro mondo, neanche ci avete pensato un momento, ma il fatto che hyper sia la prima parola vi fa capire molto bene, credo, come fosse la parola caratterizzante. Quindi al centro dell'HTML come capacità è la capacità di creare dei link interattivi o dei salti, e diventa l'elemento fondamentale. L'altro aspetto che diventerà sempre più importante e sempre inglobato dentro l'HTML è la possibilità di essere un ambiente multimediale, o meglio, che ha la capacità di incorporare dentro di sé degli elementi multimediali, quindi immagini, filmati, musica, esplorazioni anche di mappe, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte queste sono cose possibili da inserire dentro il linguaggio HTML. Dopodiché il linguaggio HTML ha un altro settore, che è la programmazione più complessa, che si chiama Java, che consente un livello molto più forte di implementazione di questo linguaggio, molto più forte, tanto per esempio da poter includere dei sistemi di database, ad esempio, o delle programmazioni molto più complesse che si possono fare a partire basate su, come implementazioni del linguaggio HTML. Noi non toccheremo Java, sappiamo che esiste, ma sostanzialmente non lo tocchiamo. Allora, una volta che noi abbiamo questo linguaggio, e sappiamo che il linguaggio è cross-platform, quindi può andare attraverso vari sistemi, abbiamo bisogno di un'altra, invenzione sostanzialmente. E l'invenzione in questo caso deriva da una logica a rete e militare. Eccolo, è l'indirizzo IP. Indirizzo IP sta per Internet Protocol Address. Che cosa è l'indirizzo IP? E perché è strettamente legato all'HTML? Non è strettamente legato, è la maniera per cui noi viviamo quello che viviamo. Allora, IP vuol dire che qualunque elemento che entra nella rete ha uno e un solo indirizzo. Questo indirizzo è legato appunto all'IP, l'Internet Protocol Address. Quindi il computer a cui sta lavorando Gaetano ha uno e un solo indirizzo IP, il mio ha uno e un solo indirizzo IP e così via. Ed è legato alle reti Ethernet. In variazione questo può avvenire in maniera diciamo diversa a cui siamo più abituati adesso, quando si accede alla rete Wi-Fi è la rete Wi-Fi che ci dà l'indirizzo IP attraverso un processo diciamo appunto di screening. Ecco perché noi accedendo alla rete, o perché di norma l'abbiamo già nella nostra scheda Ethernet e nel nostro modo di essere collegati, o perché ci viene dato dinamicamente, ciascuno di noi ha uno e un solo indirizzo IP. Ecco perché noi possiamo, da un certo punto di vista, essere legati a questa rete. Il terzo elemento, per capire come funziona il meccanismo, allora abbiamo visto HTML come linguaggio, IP perché siamo riconoscibili. Il terzo elemento è che noi possiamo creare una partizione del nostro sistema e rendere una parte del nostro sistema accessibile a tutti gli altri. Allora, torniamo a noi. Io ho un indirizzo IP. Posso dire che il mio hard disk ha una parte che può essere accessibile, se tu conosci l'IP, a tutti gli altri di tutto il mondo. Di tutto il mondo. Siccome queste connessioni ovviamente non sono lineari ma sono a rete, la ragione fondamentale per cui l'origine militare è che questo tipo, quando ogni punto può essere connesso con qualunque altro punto, io sostanzialmente ho una rete, e se ho una rete è molto più difficile farla morire tutta contemporaneamente. Attacco questo punto, muoiono queste connessioni, non muoiono quelle connessioni, mentre invece se ho un rapporto gerarchico, diciamo l'origine è questa, se ho un rapporto gerarchico ne rompo una, è come l'albero della Natale, è come l'albero della Natale, no? L'albero della Natale funziona in maniera lineare, basta che rompa la lampadina, si rompe tutto, tutti l'hanno sperimentato questo dramma, immagino, no? Invece con questo sistema qui io elimino una parte e il resto continua a funzionare. Allora, ognuna di queste è un IP. Ognuna di queste è un IP, d'accordo? Singola. Detto ciò, per semplificare, io posso dire che questa IP corrisponde, questo è il mio hard disk, no? Corrisponde a una buona parte dell'hard disk. Una buona parte dell'hard disk è reso accessibile, aperto. Di fatto, se sono un grande hacker, ben scavato anche questo, me ne è goduto, giusto? Perché in realtà questo qui sarà legato una cosa, da un username e da una password, giusto? Se io rompo la username e password, ne faccio tutto, è ovvio. Ecco perché questi sistemi, diciamo, implicitamente sono dedicati, cioè nell'attimo in cui sei in rete, se arriva un hacker qualunque, non avrei che avere grandi problemi, quello che legge tutto, ovviamente, no? Indipendentemente se avete una parte aperta. Questo sistema, comunque, è il sistema che, diciamo, può essere usato, come adesso vediamo, per creare il proprio sito web, anche se normalmente non viene usato più. Però io all'inizio usavo questo sistema, adesso vi spiego perché. Comunque, tradizionalmente questo sistema è per esempio usato per chi condivide musica, per chi condivide film, per chi condivide altre cose. Se ne tiene una partizione aperta nel suo computer. Allora, dato questi tre elementi, HTML, basato sul concetto di Azure, di cui l'implementazione è Java, ma non ci interessa. Non è un'implementazione, è una cosa che si attacca. Poi abbiamo detto l'IP, protocol, e poi un'altra cosa ho detto. C'è una terza?
No,
la partizione. Vabbè, l'IP è legato alla IP protocollo e poi c'è la partizione, no? Diciamo, usiamo la parola corretta. Più che la partizione, la parola corretta è dire server. Questa parte qua del tuo può anche essere definita server. È la parte, diciamo, aperta del tuo computer. Usiamo la stessa parola per dire che normalmente il server non è il tuo computer, ma ti appoggi ad altri computer molto più grandi, a cui tu gli spedisci il materiale, d'accordo? Ma il concetto è analogo, il concetto non varia. Che te manca? Che manca? Manca una cosa. Dove sta il foglio? Che mi diverto. Oh, dai, che manca? Manca una cosa. Allora, manca almeno una cosa importante manca. Come faccio a fare quello che io conosco come internet? Che manca? Se ho solamente queste cose, ho capito. C'ho l'IP, c'ho l'HPSN, c'ho il CERN, e sono uno scienziato del CERN che riesca a comunicare con gli altri, giusto? In qualche maniera. Ma invece nell'uso comune che manca? Eh? No, la connessione ce l'ho attraverso il server, certo, sì, ce l'ho perché c'ho la cosa, ma non è quello che, diciamo, si dà per scontato che c'è già là in qualche maniera, perché sennò l'IP che c'è fatto se non c'ho la connessione? Il server che c'è fatto se non c'ho la connessione? Diciamo, lo diamo per scontato. Proviamo un'altra cosa. Che manca? Secondo voi? Silvia? Dov'è? Dove sei Silvia? Che manca?
All'indirizzo di quello che sto cercando?
È un fuoco talmente lontano che neanche si può definire fuoco. E Marco, Falasca.
Quello che oggi vediamo.
Browser, ci manca il browser, esattamente, ci manca il browser, ci manca il browser. Che cos'è il browser? Il browser è un programma che ci permette di vedere l'HTML, quindi ci permette di vedere quello che è scritto in HTML, che è cross-platform, quindi browser, diciamo, ce l'ho nel mio computer, io ho un Unix universitario, ho il browser Unix universitario, ho l'MS-DOS, ho il browser dell'MS-DOS, ho il Mac, c'è quello, ho il telefonino, c'è quello, no? Anche se adesso si chiamano pure uguali, ma sono uguali per niente, no? Però, diciamo, è il browser è quello che mi mette, che mi consente di vedere questo, di mettere a funzione questo, di mettere a funzione questo. Se no che ce faccio? Se non c'ho il browser, voi immaginate che quando non avevo il browser, provo a immaginare quando non avevo il browser. Cioè, c'avevo queste cose, c'avevo 20 scienziati che erano in grado di comunicare tra loro,
se no non c'avevo internet come lo conosco io, giusto? Allora, il primo browser di grande diffusione si chiamava Netscape. Prima ce n'era un altro che aveva anche lui un nome marinaro,
mi ricordo. C'aveva, mi sembra di ricordare, qua parliamo proprio della una sorta di preistoria, no? Però c'aveva un nome, non so, Faro, mi ricordo che c'aveva. Mi incuriosisce a me. Nasce nel 94 dal famoso Mark Anderson, eccolo, che aveva creato il web browser NCS Mosaic. Presto, ecco, quindi c'era Mosaic prima, d'accordo? E quindi Netscape naviga, ma che c'è i cosi, tutto mesh. Netscape è stato il primo browser di grande diffusione, praticamente Netscape è quello che ha, vedete, soltanto nel 94 nasce, e sostanzialmente comincia ad arrivare quella che è la rivoluzione di internet, ma comincia nel 94, quindi prima che si cominci ad affermare, siamo, io appunto il mio primo sito web l'ho fatto nel dicembre del 98, novembre del 98, il mio sito, quello che navigate adesso, è stato fatto nel novembre del 98, quando cominciavo ad aver capito che questo nuovo mondo era un mondo che era importante conoscere, era importante praticare, era importante usare, soprattutto nella didattica, ma anche in altri aspetti. Quindi io sono arrivato nel 98, probabilmente nel 97 aveva già cominciato ad essere una parola di cui le persone erano curiose, ma moltissimi non hanno mai visto un web browser prima degli anni 2000-2001-2002, perché a un certo punto è arrivato, no? Ma prima non c'era, però prima cominciava a parlare così, come i film. Ah, ma sai internet, cioè io mi ricordo la prima volta che ho visto il Netscape in azione, a me subito mi colpiva questo fatto dell'hyper, perché siccome io avevo lavorato con sistemi, diciamo, interattivi quando non c'era internet, li facevo in locale, allora questa idea della, diciamo, dell'interattività, del link, eccetera, era una cosa in cui in qualche maniera ero in qualche maniera preparato. Quindi l'hyper era proprio un elemento fondamentale. Quindi a questo punto posso descrivere quello rispetto a quello che io più o meno ho fatto, che con una tecnologia che è molto semplice, che è quella che adopererete anche voi. Ai tempi Netscape non era solo un browser, era un'altra cosa anche. Vediamo chi riesce a capire che cosa anche era. Oltre ad essere un browser, era un'altra cosa, sempre dentro lui stesso. Cos'era quest'altra cosa che ci manca?
Un motore di
ricerca? No, cioè, un po' sì, ma molto poco. No. Era un'altra cosa. Non credo che a un certo punto purtroppo si smise di funzionare così e quindi anche io non dovessi andare da un'altra parte. Ma era un... Oltre ad essere un browser, era un... No. Oltre ad essere un browser, era un... è un writer, cioè permetteva di scrivere, perché se no tutto sta malentato. Che ce faccio se io non riesco a scrivere? Cioè, devo poterlo scrivere sto benedetto HTML, giusto? Perché se no, come faccio? Come faccio ad attivare tutto questo processo? Quindi originariamente Netscape era un browser e un writer, originariamente. Poi a un certo punto, a poco è stato pappato dagli altri. Perché la grande enorme lotta che si sono fatti per i sistemi operativi, è pur vero che l'HTML era cross-platform, però nel browser si sono giocate battaglie terrificanti, perché non ho mai capito esattamente perché, ma tra i vari sistemi operativi ognuno voleva il proprio browser, no? Infatti chi sta con MS-DOS ad opera, no, col DOS no, col DOS usava Internet, faceva Explorer. Adesso non più, ma per una lunga fase. Per una lunga fase, infatti ci sono state cause, controcause di monopolizzazione che non dovevi far uscire il tuo, eccetera. Questa grossissima lotta che c'è tra il sistema del browser della Google, che si chiama Google Chrome, e invece quegli altri, eccetera. Perché nella lotta del browser, anche se io non ho esattamente capito qual è, diciamo, esattamente, ci deve essere una ragione. Non l'ho esattamente capita, ma ci deve essere. Attraverso anche il browser, l'utilizzo del browser, passano grosse questioni, naturalmente di origine economica. Ma adesso, diciamo, qualcuno di voi può fare questa ricerca e farmelo sapere.
Potrebbe essere la pagina iniziale, perché ovviamente loro possono decidere la pagina impostata.
Preimpostata.
E il 90% delle persone non la cambia.
Non so, c'è qualcosa di grosso.
No, è preimpostata, per esempio, così.
La home è preimpostata, vabbè, ma è una cosa da niente, non c'è niente a cambiare. Non lo so, vista questa cosa così grande non riesco, o perché tu, potrebbe essere, però basta fare una ricerca, ce lo capiamo, no?
Cioè, perché dal browser spesso si dipende anche il motore di ricerca.
Potrebbe essere.
Cioè, una volta che ti accedi a Internet Explorer, ti pare sia Bing. Se accedi da Chrome, ovviamente Google. Se accedi da Safari, comunque un altro. Quindi... Safari e Google.
Guerra dei browser, eccolo qua. La guerra dei browser si intende l'aspro conflitto commerciale e d'immagine tra diversi produttori che tentano di imporsi sul mercato del browser web. Prima guerra del browser, Netscape contro Internet, che se lo sono magnati. Il primo browser grafico fu Mosaic, quando apparve era uno strumento con un'interfaccia grafica. L'anno successivo uno dei programmatori di Mosaic, Andersen, passò, eccetera. Lo scappio del conflitto tra browser avvenne nel 1900, quando Netscape divenne, dovette scontrarsi Internet. Le armi dei due contendenti, alla fine lo scontro prevalse, è l'arma finale che determinò la netta riduzione della fascia di utenze utilizzatore di Netscape a favore di E. Fu la scelta di Microsoft di distribuire il proprio browser Internet Explorer già incluso nel sistema operativo. Allora, questo, diciamo, questo è un livello, secondo me ce ne sono altri, cioè se tu tendi ad usare Chrome, questo è uno, se tu tendi ad usare Chrome, tendi a sposare tutta la linea Google e tendi quindi a usare anche gli altri prodotti della linea, quindi questa è una ragione, se tu tendi ad usare Safari, tendi ad usare tutti i prodotti della linea, eccetera, questo è un livello. Che poi si moltiplica perché ci sono anche gli apparati mobili, no? Quindi questa è una ragione, ma ce ne possono essere altri. Questo è anticorrenziale, in caso del schefo nel corpo condannato, posizioni dominanti, continuando però in, nel schefo continua ad essere sviluppato e poi a un certo punto è morto, fino al 2000. Spesso gratuiti.
Prima su Explorer non si poteva fare, per esempio.
Vabbè, secondo me c'è qualcosa molto più forte. Molto più forte che mi sfugge proprio nel gioco economico della questione. Comunque sicuramente è questa cosa che tu attraverso un browser tendi implicitamente ad appartenere a una sottofamiglia di software, di hardware, eccetera. Questo è sicuro, ma poi ce ne sono altre cose. Allora, detto comunque tutto questo, abbiamo fatto un piccolo giro, facile, per capire le cose fondamentali di tutta questa faccenda. Voglio vedere esattamente come descrive Java. Ecco, in informatica Java è un linguaggio di programmazione di alto livello, orientato agli oggetti e di tipizzazione statica, che si appoggia sull'anonima piattaforma software, specialmente progettato per essere il più possibile indipendente dalla piattaforma hardware di esecuzione, similmente all'HTML. Sebbene queste caratteristiche comportino prestazioni inferiori a quelle di linguaggi direttamente compilati come C e C++, ovvero dunque perfettamente adattate alla piattaforma hardware. Ok, va bene. Allora, spesso proprio si appoggia sull'HTML proprio perché lui stesso Java è sostanzialmente cross-platform, è un linguaggio di programmazione cross-platform, molto più cross-platform degli altri. Ok, allora, detto ciò, come funziona questa cosa tecnicamente parlando? Allora, forse la cosa migliore è fare una pagina web e metterla in linea, no? Probabilmente è la cosa più facile che noi possiamo fare. Allora, apriamo una pagina. Ok. Aprendo una pagina, lui mi dà un sacco di preformat, vedete qua, come molte altre cose, di template, eccetera, li posso esplorare, ma per il mio fine particolare, io adesso mi muovo diretto con un HTML semplice, d'accordo? Voglio fare proprio una cosa senza né sapere né leggere né scrivere, d'accordo? E quindi la faccio. Ecco qua una pagina pronta per essere una pagina internet, perché è scritta in HTML. Il vantaggio di questi programmi, adesso veniamo a noi, è che voi non vedete l'HTML eccetto che lo vogliate vedere. E quindi lui si muove in maniera abbastanza naturale, quindi io posso scrivere: questa è la mia prima pagina e provo a vedere che succede. Ok, d'accordo, abbiamo provato a scrivere questa cosa. Naturalmente tutti i programmi si assomigliano, adesso questo è chiaramente qualcosa che formattizzo. La chiave su cui almeno io mi sono sempre mosso è questa finestra che si chiama Properties. La finestra Properties è questa, che diciamo ti risolve la metà o più della metà di tutti i comandi di cui tu puoi aver bisogno. Quindi vediamo, questa è una scritta, naturalmente io la posso formattare come voglio, no? E poi posso lavorare su questa impostazione. giusto? Ok, questa la cambio, magari la posso colorare se voglio, magari la faccio più piccola, d'accordo? E posso andare avanti una vita e mezza, più o meno Fanfaroche questo fa. Se andiamo a vedere il suo sito, che il sito, almeno, non credo che l'abbia modificato da... Eh? Ecco, no, più o meno, l'unico che più è un architetto molto, eccolo qua, Fanfaroche è un architetto molto importante, molto rilevante, che però ha amato sempre questa grafica non minimale, ma più che minimale, no? Se voi andate, che vi devo dire, nel sito di Zaha Hadid, vedete un sito di, come il sito di gran parte degli architetti, estremamente, vedete anche quanto tempo ci mette a caricarlo, no? Estremamente ricco di immagini, ma anche di apparati grafici, di possibilità di ricerche, eccetera, eccetera. D'accordo? Va bene. Ma sostanzialmente sono tutti e due dei siti HTML, sia quello di Fanfaroche, sia quello... Fanfaroche è proprio minimale e interessante questa cosa. Comunque, vabbè. Allora, torniamo a noi. Allora, di che cosa posso aver bisogno a questo punto? D'accordo? Allora, l'unica cosa, il concetto chiave che bisogna capire una volta per tutte, perché è l'errore più ricorrente, più tipico, è questo. Voi dovete avere una vostra cartellina, che chiamiamo type, o potete chiamarla come vi pare, in cui risiedano tutti i materiali che faranno parte del sito. L'errore più tipico che si fa è non avere questa cartellina con tutti i materiali. Alcuni dei materiali non sono in questa cartellina, ma sono in altre parti del vostro artista. Allora, questo non si deve fare, è l'unico errore, cioè è l'errore più classico che non si deve fare. Il seconda cosa, naturalmente, niente di vieta il fatto che questa cartellina abbia al suo interno vista posizionando una seconda cartellina e dentro questa ce ne sia una testa all'infinito, cioè un sistema gerarchico nested di qualunque sistema computer. Ma in linea di massima dovete capire che per fare un sito web questa è la base del ragionamento, avere una cartellina che si chiama site o come vi pare, dentro le quali ci sono tutte le cartelline che appartengono a questo ragionamento. Perché questo? In un secondo ve lo sto a spiegare. Allora, adesso facciamo questo. Abbiamo fatto questa nostra prima cosa, la salviamo e facciamo e mettiamo questa cartellina, nel mio caso, dato che io ho molti siti, dunque, siti, ecco, avendo io molti siti, non soltanto quello che voi adoperate, ma molti siti, io ne faccio uno nuovo, ok, per ragioni mie, siccome lo devo mettere in rete, io in questo momento non lo faccio come, esattamente come gli altri, lo metto dentro pagine web, ma è un fatto mio, mi conviene metterlo lì perché mi verrà più facile caricarlo, allora lo chiamo sito, ok, e dentro qua io faccio prima pagina. Ok? Fatto questo, io devo avere un altro programma, io cosa devo avere? Fatto questo, ho il mio sito, questo è il mio sito. La cosa carina è cercare di mettere un nome non soltanto al file, ma anche a questa finestrella qua, perché questa finestrella è quella che dà il titolo quando voi cercate. Allora, la chiamo prova, prima prova. Perché sarà questa scritta qua che quando si farà una ricerca Google o qualunque altra cosa apparirà come ricerca. Quindi questa cosa qua è abbastanza importante, il titolo della cosa specifica. Allora, che vogliamo fare adesso? Lo mettiamo in rete o continuiamo a lavorarci? Perché se lo mettiamo in rete gli dobbiamo aprire l'FTP. Se continuiamo a lavorarci... Allora facciamo il caricamento delle immagini. Ok, allora, errore fondamentale è andare qui e voler mettere un'immagine che è nel sito. Allora, come si carica un'immagine? L'immagine vai a Insert, eccola qua, prendo immagine, faccio un browser nel mio website, la prendo, e sono contento, e la metto dentro. Eccola qua. Guarda che immagine, ma che strano. Già strana questa immagine, a pensarci bene. Va bene. Allora, l'immagine la posso rimpiccolire. L'immagine è abbastanza importante che con questo sistema la rimpiccolisco. Ora seguitemi. Le immagini per il web è bene che siano a 72 dpi, in linea di massima è inutile avere questi 4 giga di immagini che caricate dentro, perché non fate altro che appesantire le immagini. Ci sono due modi per fare questo: o l'immagine originaria, voi ve la fate già a 72 dpi andando in Photoshop, ci siamo? Mi seguite o vi ho perso? No. Oppure inserite un'immagine un po' più grande, la prendo qui e poi gli faccio, vedete che c'è questo comando qua, il compressore? Questo qui lui fa, in realtà, comprime l'immagine alla dimensione che voi avete fatto, non vi fa portare roba inutile appresso, quindi ve la fa comprimere, dice ok, poffete, ok, se l'ha compressa. D'accordo, quindi
Photoshop,
salva per il web, esatto, vai in Photoshop e salva con il web. L'immagine magari è un'immagine vostra enorme, perché che ne so, voi avete la macchinetta fotografica di nuova generazione, quella meno di 6 giga, no, di 6 mega, non fa l'immagine, è inutile portarsi immagini di 6 mega, non per nessuna ragione, ma perché rallenta, no? Rallenta la visione, perché quello poveraccio se lo deve scaricare. Allora, ecco fatto, e io sarei teoricamente contento. Faccio save, e adesso me la metto in rete. Come faccio? Lo faccio con con dei programmi che si chiamano, io ve ne ho listati parecchi, che si chiamano STP, cioè File Transfer Protocol, cioè ho bisogno di dei programmi che mi trasferiscono questo mio sito web che è localizzato lì, me lo trasferiscono sul server, perché ormai quasi nessuno se lo tiene residente dentro, anche se sarebbe teoricamente possibile, ma deve essere inserito in un server. Test server. Allora, esistono dei computer che hanno il ruolo di contenere tutti questi siti web, quello che fa lui, io, lei, tutti quanti. Questi computer si chiamano server, che vuol dire che questi materiali vengono dati ai server in maniera che l'accesso non avviene nel mio computer, ma avviene attraverso il server.
Quindi l'indirizzo è quello che serve, ok? Non vi preoccupate, adesso poi vi diciamo dove, quando, come, non vi preoccupate, poi vi diciamo il server specifico. Adesso per farvi capire la logica. Quindi il nuovo elemento è questo, e tu devi avere un server che è l'ultimo elemento di questa graduatoria, e per andare dentro il server bisogna di un programma che si chiama FTP, cioè un programmino, poi ve ne indichiamo alcuni, che sostanzialmente vi permette di trasferire il file. Allora, nel caso specifico, io uso dai tempi del Dio questo server qua, che si chiama Fetch, ma ve ne indicheremo anche altri. Allora, questa è la struttura del mio sito. Io prendo la cartellina che ho creato dentro sito, l'ho creata qua, sì. Ah, l'ho creata dentro pagina web, sì, eccolo qua. Ok, allora lo prendo e lo metto dentro. Cosa ho fatto? Ho fatto una copia identica di quello che era il mio la mia cartellina sito dentro questo, dentro il server. Quindi a questo punto io vorrei vedermi questa immagine. Come faccio? Vado, devo sapere l'indirizzo, vado nel mio sito. Come l'ho chiamato? Mica mi ricordo io. L'indirizzo qual è? Sito, perché ho creato la cartellina sito.
Prima pagina,
tutto insieme? HTM. No. Eccola qua. Prima pagina HTML si chiama, eccola qua. Oh, e viene anche questa. Lui sa come cazzo fa a sapere l'indirizzo di questo. Questo è un mistero.
No, perché sa l'indirizzo. Ah, perché siccome nella stessa cosa, lui sa, comunque io l'ho importato e sa l'indirizzo. Va bene, d'accordo. Allora, comunque, diciamo, in linea di massima, siccome questo in realtà per una serie di ragioni mie, io l'ho dovuto fare dentro lo stesso sito mio, lui sa tutto l'indirizzo della pagina. In linea di massima, considerando questa come un fatto autonomo, in realtà l'immagine sarebbe dovuta essere qua dentro. Invece lui, siccome è tutto dal mio sito e lui sapeva l'indirizzo da cui io l'ho localizzata, lui si è fatta tutto il percorso. Infatti se l'è fatta logica. Avete capito? Non avete capito? Avete capito? Ok. La cosa comunque molto importante, l'errore classico, adesso è avvenuto perché ho dovuto fare un po' una cosa un po' diversa, comunque dentro questa cartellina ci devono essere tutte le immagini e tutti i file che voi diciamo realizzate. Che cosa avrei desiderio di fare adesso dentro il mio primo sito? Ritorniamo qua dentro. Cosa posso aver voglia di fare dentro questo? Ho inserito una scritta, ho inserito un'immagine, che avrei voglia di fare? Un link, vorrei creare un link, d'accordo, un collegamento. Ora, il collegamento può avvenire, diciamo, in due famiglie. Ok. Ecco qua. Creo un altro file. Ok, io ho due tipi di collegamento. Collegamento interno. Allora, che faccio? Scurisco questa parte in cui io voglio il link, vado qua, che vuol dire link, vedete? Potrei anche fare tutto da qua, insert link, insert tag, hyperlink, no, io non lo faccio mai, ecco perché. Diciamo io lo faccio da qua in genere. Allè. Ok, collegamento interno, cerco la mia cartellina, che era sito, ho creato la seconda pagina, eccola qua, ok? Oppure facciamo un collegamento esterno. Allora, il collegamento interno è all'interno della mia pagina, un altro file, un'altra immagine, mentre il collegamento esterno è un URL. Adesso facciamo una prova, prendiamo questo, immaginiamo che andiamo al nostro corso, ok, prendo questa parte, che è l'indirizzo, lo copio e lo metto qua, facciamo un collegamento esterno e qua, tacchete. Ecco, ho incollato questa informazione qui, vedete? Ecco qui. Quindi adesso ho un'immagine, un collegamento esterno, un collegamento esterno. Faccio save, ritorno al mio FTP, vado dentro sito, prendo, l'ho salvato, giusto? Prendo questo e lo metto dentro. No, aspetta. Ok, quindi andiamo qua, ritorniamo alla nostra pagina, che era questa, no? Oh, è qua. Collegamento esterno, paffete, perfetto, una meraviglia. Ah, nel frattempo si è persa l'immagine, vedi, per qualche ragionamento. E collegamento interno, tacchete, non l'ha trovata. Perché non l'ha trovata? Perché non l'ho messa? Perfetto. Allora, ritorniamo qua. Manca il file, avevamo detto che devono essere una copia di tutte. La mettiamo allora, eccola, poppete, la mettiamo qua. Mi aspetto che la trovi, torniamo indietro, tanto per essere sicuri, facciamo un collegamento esterno, ah vabbè, l'avevamo già fatto. Questo già avevamo visto che funzionava. Facciamo un collegamento, torniamo indietro. Eccolo, l'ha trovata, perché mancava il file, una cosa, diciamo, un gioco da ragazzi. Ok, torniamo dentro il mio HTML. Partendo da questa base, non molto di più, praticamente questo, io ho creato 30 GB di roba, non molto di più di questo in realtà, sostanzialmente questo. Quindi questo già vi dà l'idea come solamente questo possa già rappresentare una rivoluzione enorme, dato che io è dal 98 che faccio questo. Per una fase, adesso vi racconto, questo è un piccolo aneddoto, però molto divertente, per una fase in cui esisteva questo sito web, c'era un sito degli studenti di Sapienza che listava automaticamente i siti più praticati dalla Sapienza, e il mio sito nel 2001, 2002, 2003 aveva questo incredibile risultato che mi sono conservato per fortuna. Gestalt Design World Ranking in 2002. Io ho conservato la pagina perché è una pagina molto interessante e molto divertente per me. Ah, ecco, le pagine più richieste. Allora, numero 1, giurisprudenza. Numero 2, biblioteca. Numero 3, medicina. Numero 4, dottor Saggio. Non sapevo come chiamarmi. Era questo sito. Io ho fatto la cosa incauta di dirlo a un collega. Praticamente il collega, che se ne capiva, ha subito fatto eliminare e censurare questa, diciamo, possibilità. Quindi nel 2002 il sito era il numero 4 di frequenza rispetto a giurisprudenza intera, cioè una cosa abbastanza divertente. Comunque vabbè, non importa più di tanto. Però vedete adesso come lui è fatto, è praticamente, è praticamente questo che vi ho insegnato, con pochissime altre cose, come l'inserimento dell'audio, perché avete visto che io ho l'audio inserito, e l'audio è molto semplice come si inserisce come un link, sostanzialmente, c'è un file audio, un MP3, che tu metti all'interno di queste cartelline e lo linki, dopodiché tu clicchi e vai all'audio. È possibile anche inserire pezzi interi di mappe, ad esempio, no? La cosa che abbiamo fatto con la l'altra volta con la XML app è una maniera in cui tu inserisci dei link vivi di intere mappe, a poco imparate quello che vi interessa fare. Comunque a noi ci interessa la sopravvivenza in una prima fase, anzi in una primissima fase a noi interessa soltanto, sembra vediamo 7 giorni, 8 giorni, soltanto per riuscire ad avere l'indirizzo, nient'altro. Dopodiché a poco aumenterà. Una prima fase è soltanto creare l'indirizzo. Come faccio a creare l'indirizzo e poi ci prendiamo un break? Cioè, me lo prendo io, perché voi siete stati zitti tutto il tempo, io invece ho, diciamo, parlato, e quindi ci prendiamo un break prima di fare la parte vera e propria della lezione. Allora, adesso vi faccio navigare in alcuni aiuti, supporti, come fare effettivamente a creare questo link che ho creato nella lezione. La cosa interessante che poi può essere utile, un writer come questo vi fa vedere direttamente il risultato. Alcuni di voi possono avere desiderio o bisogno per qualche cosa particolare di vedere il codice che l'ha generato. Allora, se voi cliccate qua, vedete il codice. Questo è il codice che il cui risultato dà quella pagina, e quindi in alcuni casi può essere utile lavorare sul codice, ma è raro che questo avvenga per voi, o vedere tutte e due, vedere.
Io però anche per imparare un po'.
Sì, per capire come ragiona, c'hai tutte e due cose, c'hai il risultato e c'hai la cosa, quindi vedi, se fai clic qua credo che ti faccia vedere dove sei, no? Può essere diciamo una maniera un po' più avanzata. Allora, detto questo, vi faccio vedere un attimo il mio sito per capire come da questo si può lavorare. Questo magari tra poco lo buttiamo. Ecco, questo è il mio sito. Allora, è una buona norma aprire e creare il file che governa o un sito o una cartella con il nome index. Perché questo viene fatto? Semplicemente per questa ragione, perché internet sa automaticamente, quando deve cercare un file, cerca un file index, un file che si chiama index. Che si chiama index HTM o HTML. Questo ha una piccola, diciamo, conseguenza, che se tu vai all'indirizzo e vuoi mandare a un amico il tuo indirizzo, gli mandi direttamente questo indirizzo. Vedete che non c'è scritto HTML? Ma se io qua scrivo index.htm, apparirà la stessa identica cosa. Perché in realtà, come dire, lui ci va automaticamente alla pagina index, è soltanto una forma, diciamo, di maggiore eleganza. Se lo chiamavo primo sito, come prima, ci devo scrivere primo sito. Mi spiego? Avete capito? Ok. Stessa cosa vale per questa. Anche qui è uguale, già l'indirizzo di una tesi è così lungo, perché è innestato 3 o 4 livelli prima di poter arrivare lì, che in realtà se tolgo index è uguale, la stessa cosa di prima. Eccolo qua, lui ci va uguale, perché ci va in automatico, e quindi io guadagno quel tanto. In genere una pagina index è una pagina che governa le sottorelazioni di quella cartellina. Guardate che succede qua. Io qua ho quante cartelline, ma manco uso io. C'ho 275.000 cartelline. Se voi aprite per esempio la cartellina didattica, dentro la cartellina didattica, è governata da questo index, che in qualche maniera mi dà la struttura di base, ma se io apro tesi di laurea, guardate quante tesi di laurea ci sono, tutte all'interno di questa cartellina. Ora, perché mai questa si chiama tesi di laurea invece che tesi? Secondo voi? Facciamo un'ipotesi. Secondo voi, perché questa cartellina si chiama tesi di laurea invece che tesi? Potrebbe esserci un'altra cartellina nella stessa localizzazione che si chiama tesi. Siccome non possono esserci insieme, è un'ipotesi. Giusta. Non è giusto, però. Non è quello che tu vuoi arrivare. È una cosa più sofisticata. No, perché è un errore. Allora, quando io ho cominciato a fare sto sito, non è che ci avevo le idee molto chiare. Se tu cambi il nome della cartellina, perdi tutti i link che vanno là e quindi devi rifare il lavoro da capo. Mi spiego? Cioè, immaginate me che lavoro. Dopo un anno capisco che sarebbe stato molto meglio avere la cartellina che si chiama tesi invece che tesi di laurea, perché avrei guadagnato in spazio, d'accordo? Quindi con un link, con qualunque cosa, non mi portavo dietro tesi di laurea, mi portavo laurea, tesi, fratini, basta. Invece adesso mi devo portare tesi di laurea, fratini, d'accordo? Ma perché non l'ho fatto? Perché avrei dovuto fare tutto il lavoro dei link, che non mandava di fa già un anno. Immagina a 20 anni dopo, capisci? Quindi, se c'è una cosa che diventa molto strutturante, che non si può più tanto facilmente cambiare, è questo tipo di cose, perché man mano che tu gli fai gli indirizzi, quelli guardano sempre cercano sempre la cartellina di tesi laurea, i link, sia locali sia non locali. Quindi tu praticamente cambiare il nome di una cartellina comporterebbe dover cambiare tutti i link, quindi diciamo io me ne sono accorto troppo tardi che era meglio avere tesi invece che tesi di laurea, quindi da 20 anni io mi porto tesi di laurea e adesso sarebbe un lavoro improbo, capisci? Perché vorrebbe dire cambiare tutto, cambiare non soltanto localmente ma anche una studentessa o uno studente che si linka la sua tesi di laurea non la troverebbe più, capisci? Quindi diventano cose abbastanza, invece per dire con i corsi sono stato subito abbastanza preciso, perché io ho un CAD, eccolo qua, è un CAD, vedete come è organizzato? Ta, 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 con anni, anzi prima ci scrivevo anche CAD, poi non c'era stato più bisogno, quindi io apri questo qui e sei dentro il nostro, apri quello, apri l'altro, eccetera, è tutto abbastanza relativamente ordinato, e così gli altri. Questo per dire che cosa? All'inizio uno, diciamo, non si deve far prendere da un'ansia iperorganizzativa, no? All'inizio provi a farlo, ma dopo una settimana, 10 giorni, è una buona idea dargli una regolata, dargli una strutturata, un po' che hai capito come fare, no? Cioè ci sono quelli che magari a tavolino vogliono fare tutta la pianificazione già prima, non dico di no, però all'inizio si può anche fare in maniera un po' come capita, diciamo, no? E poi l'aggiusti, però dopo una settimana, 10 giorni, dopo un po' che ci lavori, quando è piccoletto, gli dai una struttura più congrua, capito? Quindi immaginate in questo tipo di cosa, se voi aprite per esempio le sottocartelle, che ne so, se aprite la sottocartella conferenze, uguale. No? Io per esempio le conferenze ce le ho organizzate per luoghi, No, per luoghi c'è la conferenza. In dei posti che ne faccio più di una c'è più di un index, se no c'è solo un index, in linea di massima c'è solo un index. Quindi più o meno è questo. Adesso teniamo l'attenzione per qualche altro minuto, che vi voglio mostrare delle cose che vi servono a voi per procedere. Allora, andiamo qua. Ok, riandiamo alla nostra lezione. Ok, allora, crea un sito tuo proprio, il sito è uno, te lo mando da te, tu non fai altro, io ti mando il mio HTML dell'indirizzario, tu gli aggiungi soltanto questo, capito? Il sito è uno strumento fondamentale di questo corso e viene redatto a complemento del primo ciclo. Il sito dice: io esisto in quanto informo, è una maniera di relazionarsi con gli altri studenti e con il docente e di partecipare attivamente alla struttura del corso. La maniera di procedere è la seguente: scrivere e organizzare localmente sul proprio computer, dentro quella cartellina, il sito, utilizzando un programma HTML Writer, ne abbiamo visto uno, che vuol dire un programma che ti fa vedere il risultato, ma che vi permette allo stesso tempo di accedere al codice. Vabbè, questo è ovvio, non importa. Il più popolare e potente, che si usa da alcuni anni, è Dreamweaver, ed è il programma che viene fornito nella suite Adobe, ma anche per esempio questo Composer o molti altri che ne potreste trovare, c'è tutto un mondo. Esistono anche dei tutorials che noi abbiamo fatto, che sono qua, sono stati fatti un poco di anni fa, ma possono essere di aiuto, ok? Anche soltanto i livelli iniziali, perché se noi andiamo avanti, chiaramente lui, io sto qua, no? Già col CSS comincio ad avere dei seri problemi, i fogli di stile cominciano ad avere problemi, e mano a mano, però beh, il CSS già lo considero due, che sarebbe i fogli stile sostanzialmente che ti aiutano. Il mio è tutto scombiccherato proprio perché non adopero fogli stile, però insomma, un po' come volete voi. C'è il discorso dell'FTP. È possibile costruirlo dentro diversi HTML writer costruiscono già dentro la possibilità di spostare il proprio contenuto al vostro server, oppure ci sono appunto degli FTP, che sono diciamo questi programmi. Io adopero FetchUp, ma ce ne sono anche altri. Che fa un FTP transfer? Una cosa semplicissima. Lui sta qua, adesso cominciamolo da capo così capite. Ok. Lui di che ha bisogno? Ha bisogno delle solite cose. Ha bisogno di una password e del nome utente. Una volta che tu gli dai la password e il nome utente, lui connette e ti fa vedere quello che sta nel server. Ripeto, quello che sta nel server deve essere copia praticamente identica di quello che sta in locale. Quindi questa roba qua è copia, nel mio caso, di pagine web. Pagine web è quello che è praticamente corrispondente a questo. Io faccio alcune cose, non le metto soltanto nel server, ma questo è un altro paio di maniche. Come si fa ad avere questo? Come si fa ad avere il server? Oh, ci sono molti server gratuiti, eccoli qua, e alcuni server a pagamento. Uno che funziona a pagamento abbastanza è questo qua, ma ce ne sono anche molti altri. dice, beh, perché io voglio fare il server a pagamento invece del server free? Una delle ragioni può essere che tu voglia avere un indirizzo che non dice www.seleniamarinelli@altervista, no? Ma voglia avere direttamente www.seleniamarinelli.com o serenamarinelli.it, no? È un fatto, diciamo, di questo, fondamentalmente di questa natura. Quindi questa differenza dall'idea che tu vuoi usare questo sito anche per ulteriori sviluppi della tua attività professionale, culturale o quello che vuoi, e non vuoi far dare l'idea che per salvare 20 euro l'anno, 25 euro l'anno, non vai su un sito gratis invece che a pagamento. La sostanza è più o meno questa. Perché anche questi siti a gratis, di cui qua ve ne elenco tutta una serie, in molti casi non fanno neanche vedere la pubblicità, sono abbastanza buoni e tranquilli, quindi li provate. In realtà, quando andate, lui dice, vuoi un sito? Sì, voglio un sito. Dammi la password, dammi l'username, e da quel punto accedi al server. Qui ci sono, appunto, varie cose. Poi esistono dei siti che a volte piacciono molto agli studenti, tipo questo, che sono dei siti molto avanzati graficamente, che vi fanno fare effetti grafici molto particolari, anche molto facilmente. Io devo dire, tendo a non caldeggiare questo tipo di siti. Uno, perché non vi fa vedere l'HTML vero e proprio, vi fa scrivere direttamente sul web, praticamente, scrivete mettendo direttamente sul web, è vero di far fare questi effetti più mirabolanti, ma dall'altro punto di vista non capisce esattamente come funziona il codice, e dall'altra non sono tanto cross-platform come gli altri. Se volete fare la scena di vederlo sul vostro smart TV, non ve se vede, dovreste avere l'application. Nei telefonini dovete avere la cosa particolare, e quindi la cosa sicura che avviene in questi casi è che se tu lo risolvi adesso, dopo 3-4 anni, o tu non hai aggiornato, o quello non si è aggiornato, e quindi il lavoro è perso. Invece un HTML puro c'ha una niente illimitato, ma il mio sito è dal 98 che funziona, è sempre quello, perché un HTML puro senza particolari cose. Allora, che cosa succede? Io vorrei che tra circa 10 giorni voi facciate questa cosa nel sito, come hanno fatto tutti gli studenti che hanno fatto questo corso. Questa parte che finisce il primo ciclo di lezioni, ne faremo altre due, è legato a questo scritto, che è uno scritto che, anche se è stato fatto diversi anni fa, è uno scritto che funziona in maniera buona. Si chiama Nuove Sostanze, Information Technology e il Rinnovamento dell'Architettura, un manifesto per l'architettura dell'informazione. È un testo breve, ma è un testo che fa un po' il punto su questa idea, ed è soprattutto un testo che funziona bene per lo stadio in cui voi siete, uno stadio ancora abbastanza introduttivo. Era un testo fatto per far capire a un architetto più o meno tradizionale come e perché l'informazione ha un suo grande centralità. La cosa bella di questo testo è che negli anni è stato tradotto in tantissime lingue, quindi ovviamente ce l'abbiamo in italiano, in inglese, in tedesco, in francese, in spagnolo, in greco, in norvegese, in turco, in albanese, in jugoslavo, in polacco, in persiano, in bulgaro, e in coreano. Ce l'abbiamo in tutte queste lingue. Il bulgaro francamente me l'ero scordato. Comunque qua c'è il nome di chi ce l'ha fatto.
Veronica Bonello.
Ce l'ha fatto lei. Noi, se, mi sembra che non abbiamo nessuno che manca di queste lingue. Comunque è sempre una cosa che gli studenti hanno fatto di loro sponte, non hanno fatto perché richiesti. Ce l'abbiamo in persiano, ce l'abbiamo in tante lingue. Ovviamente, probabilmente voi lo leggerete in italiano. E che cosa succede a questo punto? Succede che voi citate, estrapolate una piccola parte di questo testo e poi ne mettete un commento, un approfondimento, andate, diciamo, liberamente rispetto al testo. E quindi, non so se abbiamo scritto una data precedente a cui inviarti, l'avevamo scritta, non mi ricordo. Vabbè, diciamo, per l'uno facciamo questo. Se voi volete mandare, adesso io pensavo che l'avessi scritta, le due fasi sono: prima create il vostro sito e l'indirizzo, no? E poi lo riempite di contenuto. Sì, vabbè, il primo aprile è già anche con il commento, quindi il primo aprile avete il commento e l'indirizzo, ma procedete così. Prima vi fate tranquillamente, accedete al server, vi fate il sito e fate come ho fatto io, prima pagina web. E poi magari vi date una strutturata e mandate il link. Ok? Prego. Volentieri. Sì, sì. Guarda, in linea di massima, siccome i nostri sono siti non professionali, in linea di massima nessuno ti va a chiedere la cosa. È vero che a rigor di termine, soprattutto se la foto ha un certo peso, un certo valore, io metterei il credit, me la caverei con il credit. Me la caverei con il credit che anche ti dà una maggiore professionalità, no? Ma se no, di norma, quando hai messo il link è più che sufficiente, insomma. Almeno fino adesso noi ci siamo regolati così. Prego. Ecco, questa è una domanda molto molto importante. Allora, una cosa che vi voglio ricordare, i siti, soprattutto alcuni, dopo 2-3 anni vi chiedono, per favore accedi al sito. Perché questa è una cosa estremamente importante. Immaginate, tra 4 anni voi avete un sacco di cose legate in questo sito, sia quelle sia poi le ricerche comuni. Allora, quando vi arriva questa email, per favore accedete al sito, vi ci vuole un attimo, perché altrimenti il sito viene non cancellato ma messo in una sorta di memoria, cioè viene archiviato. Per esempio, vediamo qua che succede. Ecco, vediamo Alessandro Rosa, per esempio, questo qua, vediamo che succede. Potrebbe darsi che lui non mi faccia accedere al suo sito, proprio perché lui non ha fatto questa cosa. Nel caso di Alessandro Rosa l'ha fatta, perché dal tempo che ci sta mettendo... Ecco, no, questo funziona. Molti altri, invece... siccome, eccolo qua, ecco il classico caso, no? A Carla non è più acceduta, quindi nel suo caso abbiamo perso tutto, abbiamo perso il sito e abbiamo perso anche la cosa. Quindi quando vi arriva questa email da altro visto, da qualche altro fatto, poi la mia idea è che si possono mantenere tutti e due, anche se il sito diventa progressivamente il tuo orto base, non so come dire, è il blog una cosa che tu puoi continuare a fare un po' così, e comunque i due li linki uno con l'altro, perché tanto ci vuole un attimo, no? Tu sai linkare la pagina specifica di un blog? Vi ho insegnato, no? Come linkare la pagina, non tutto il blog. Diciamo il sistema. Sì, visualizzi il podcast e prendi quello, no? Allora non ci vuole niente a creare una cross reference. Sì, secondo me sì, alcune cose possono viaggiare tutte e due, ci vuole un attimo. Ma comunque noi tendiamo a pensare che da questa fase in poi il sito è il tuo organo di stampa, diciamo, no? Similmente, poi magari nel tempo, se ti va di continuare a, a farlo ti specializzi, no? Alcune cose vanno, io per esempio ho 6 blog, no? Che fanno cose diverse, e alcune cose ovviamente non stanno neanche più nel sito, stanno solo nel blog, dipende, dopo un poco te impari a gestire, diciamo, questo sistema. Ok? Magari è divertente se provate a farlo insieme, così, no? Vi impratichite insieme, se ci sono gruppi di amici fanno prima, no? A fare questo. Comunque, un ulteriore feedback se vi serve. In genere quelli che hanno le difficoltà nascono quasi tutte con il FTP, che cioè non si sa perché si chiamano le difficoltà.
Però adesso lo CSI di Weaver dovrebbero averlo integrato,
così. Quindi vai nel server, decidi se vuoi andare in quale dei server vuoi avere la tua parte, ti dà le credenziali, mette le credenziali in uno rispetto che l'altro e poi non c'è neanche bisogno di avere l'FTP. Sì, è integrato, anche nel setto, nell'host è integrato. Ok, allora ci vediamo con questa lezione, facciamo alle 16.35 puntuali e gli diamo una bella botta. È una lezione piacevole però, non è di quelle lezioni che ti mette ansia, dovrebbe essere una lezione piacevole, nelle mie intenzioni almeno. Ok? Va bene, allora ci vediamo alle 16.35. Andiamo a vedere qua qualunque cosa.
Meno di tutto non lo fare, se la fai, meno lo fare niente, non puoi farlo.
È volutamente.
E lui non c'ha neanche il Google Search,
No, non fa. Perché no?